ieri abbiamo visto il portico vicino alla porta delle pecore e accanto al portico la piscina di Bezzetta, quella piscina che, come abbiamo potuto eruire dalla lettura del Vangelo e dalla interpretazione patristica del medesimo, ha un significato battesimale, cioè quell'acqua riceveva una potenza dall'alto, non operava la guarigione in virtù di se stessa, ma in virtù dell'angelo che il Signore mandava. E abbiamo visto anche come Sant'Agostino accosta questo angelo mandato da Dio in tempi determinati per dare questa virtù di salvezza all'acqua, come lo accosta a Gesù Cristo in persona. Cioè dice appunto così: Gesù è stato inviato, lui l'angelo del grande consiglio è stato inviato dal Padre in un tempo prestabilito, nel momento della salvezza, per santificare il genere umano tramite il santo battesimo, cioè per conferire alle acque del mondo intero questo potere di santificare. Come dicevano i Santi Padri, al segno si aggiunge il verbum, cioè la parola, e assieme il segno e la parola diventano sacramento. Ecco, così l'acqua, assieme alla parola che dà la forma al sacramento, diventa appunto un segno efficace della grazia di Dio, conferisce la grazia di Cristo. Ecco, abbiamo visto anche come quei poveretti, anzi era una moltitudine di poveretti che giacevano sotto quel triplice portico, perché ce n'erano cinque, no? Senza poter raggiungere convenientemente quell'acqua che dava guarigione, misticamente rappresentano gli uomini dell'antica alleanza, i quali avevano sì la legge, ma non potevano adempierla, conoscevano cioè il loro stato di peccatori, ma non trovavano nessuno che li salvasse. È il drammatico grido di San Paolo nella lettera ai Romani: chi vi libererà da questa condizione? No? San Paolo si rende conto che riconosce perfettamente quale sia la via buona, la via giusta, la via santa, ma nel contempo non riesce a seguirla. E diceva anche il poeta latino, diceva appunto, è vero, video migliora provoque, deteriora sempre. Ecco, questa è la condizione dell'uomo avulso da Cristo, lontano da Cristo, no? Vedo ciò che è meglio, lo approvo, e però seguo ciò che è peggio. Vedi? Ecco. Allora, in questa condizione in cui si segue il peggio, il peccato, si giace prostrati per terra, paralizzati, per così dire, impediti dal movimento che ci dovrebbe portare a Cristo. Questa era l'interpretazione appunto spirituale, mistica, di questo brano del Vangelo. Ora vediamo quanto segue in questo quinto capitolo. Si trovava là, versetto 5, si trovava là tra questi infermi, ciechi, zoppi, abbiamo visto che rappresentano questi diversi aspetti, rappresentano appunto le diverse dimensioni e i diversi effetti del peccato sull'anima. Si trovava là un uomo che da 38 anni era malato. La malattia, come vedete, era molto lunga, era 38 anni, giaceva lì sotto il portico senza poter essere guarito. L'uomo che non poteva essere guarito dalla piscina, ora viene perfettamente guarito dal Cristo. E colui che non poteva trovare la sua salvezza nella legge, ora trova la sua vera salvezza in Cristo Signore, che è venuto per adempiere la legge. La legge da sé non salva, salva solo colui che dà il senso alla legge, colui che compie la legge. Ecco, a questo punto è bene ricordare quanto dice San Paolo sempre in queste sue meditazioni sulla legge antica e sulla legge della grazia, sulla legge di Cristo, no? Romani 8:3. Infatti, ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha reso possibile, mandando il proprio Figlio in una carne simile a quella del peccato, in vista del peccato, e gli ha condannato il peccato nella carne, perché la giustizia della legge si adempisse in noi. La legge ci insegna quello che è giusto, ma non ci dà la giustizia stessa. Ci dice questo è giusto, ma nel contempo ci dice anche voi però siete ingiusti. Vedete, questa è la situazione, no? E perché siamo ingiusti? Perché siamo ammalati dal peccato. Il peccato ci sconvolge continuamente, cresce in noi come una malefica potenza interiore. E allora noi venivamo sempre meno rispetto alla legge santa e giusta di Dio, Che cosa occorreva fare? Occorreva che ci fosse mandato uno simile a noi, però simile e dissimile nel contempo, simile quanto alla carne del peccato, dissimile perché lui non aveva peccato. Cioè bisognava che Gesù fosse nel contempo Dio e uomo. Uomo è così solidale con noi, quindi capace di espiare sostituendosi a noi. Dio, perché solo Dio può restituire innocenza a un peccatore, data la infinita, infinita offesa del peccato, peccato che offende un bene infinito. Ed è come la domanda anselmiana, no? Di Sant'Anselmo, cur Deus homo, perché Dio si fece uomo, si deve rispondere proprio così, perché nulla di umano dava salvezza, bisognava, nemmeno Dio dava in se stesso la salvezza, bisogna che Dio si facesse uomo per adempiere la legge, cioè perché vi fosse almeno uno solo, tra tutti i figli dell'uomo, uno solo, che fosse in grado di dire io ho adempiuto la legge. E così solo in Cristo, l'unico obbediente alla legge, noi tutti siamo prevaricatori contro la legge, ed in Cristo, unico obbediente alla legge, noi riceviamo una giustizia che diventa nostra, ma che in partenza non è nostra, bensì di Cristo. Ecco la giustificazione, non più tramite le opere della legge, perché noi non eravamo capaci di farle, opere della legge o si fanno tutte, o se anche una sola è tralasciata, ebbene la legge non è adempiuta. Ed ecco perché la legge condannava in continuazione tutti gli israeliti e li richiamava, se erano veramente anime attente e pie, li richiamava con umiltà alla consapevolezza del loro peccato, della loro pochezza, del bisogno che avevano della grazia di Dio. La legge, in altre parole, era veramente una pedagogia verso il Cristo, perché doveva suscitare quella salutare fame e sete di giustizia di cui parlano appunto le beatitudini. Purtroppo la legge degli israeliti non buoni ha ottenuto l'effetto esattamente contrario, cioè ha causato una sazietà di giustizia propria. Ecco il farisaismo. Ma di per sé la legge, come la interpreta San Paolo, doveva proprio suscitare nell'uomo questo senso della propria pochezza. Io la legge non la adempio, per mezzo delle opere della legge non mi salverò, anzi la legge che è buona e santa fa pendere su di me una maledizione, perché il Signore dice benedetto colui che adempie la legge, ma maledetto colui che si allontana da essa. Quindi siccome noi tutti siamo stati sbandati, ci siamo allontanati dalla legge, la salvezza non poteva venire da noi. Da chi poteva venire? Da uno di noi, che però dissimile in questo da noi non avesse peccato, fosse il perfetto osservatore della legge del Padre suo. E questa giustizia, che è di lui, nostro fratello Gesù, questa giustizia si riversa su di noi, suoi fratelli. Ecco perché noi siamo giustificati, non per una giustizia che scaturisse da noi, una giustizia nostra propria, ma da una giustizia aliena, per così dire, che però diventa nostra, che è innestata in noi. Ecco, su questo punto gravemente errarono sia i pelagiani che i luterani. I pelagiani, perché a modo degli antichi farisei, pensavano che l'uomo si giustificasse tramite le sue opere buone. Bastava osservare perfettamente il decalogo e l'uomo era salvo. Non avvertivano che per osservare il decalogo bisogna già avere la grazia di Dio, e senza quella non è possibile mantenerci all'altezza della santità della legge di Dio e delle sue esigenze. Quindi a un lato i pelagiani sbagliavano perché toglievano di mezzo la necessità della grazia di Dio per salvarci. È una specie di presunzione, di orgoglio, peccato spirituale, pessimo, perché vedete a parità di condizioni, peccati spirituali, distruggendo un bene superiore, producono un male molto, molto più grave dei peccati cosiddetti carnali. Certo non sono buoni neanche quelli, tuttavia i peccati spirituali sono molto più gravi in quanto distruggono un bene superiore. Ecco il peccato dell'orgoglio che insidia tutte le nostre azioni buone, dice appunto Sant'Agostino con molta cognizione di causa, dice è vero, tutti gli altri peccati consistono in qualcosa di cattivo, di malvagio. L'orgoglio è l'unico peccato che prende occasione anche dal bene. proprio ciò che c'è di buono in noi, noi siamo in grado di rovinarlo perché ci insuperbiamo e diciamo: allora io mi salvo da me stesso, come facevano appunto i farisei e dopo di loro i loro degni emuli che erano appunto i pelagiani, i sette pelagiani e tutte le altre sette di questo tipo. E poi dall'altra parte avete coloro che sanno sì di non salvarsi con giustizia propria, che sanno sì che dobbiamo essere dunque rivestiti da un'altra giustizia che non viene dalla legge, come ci insegna l'Apostolo, ma che viene da Cristo, anzi che è la giustizia di Cristo e di Lui solo, come appunto l'utente, però insegnavano malamente che quella giustizia che è di Cristo non diventi mai nostra. Vedete, sorelle? Mentre la Chiesa Cattolica, nostra Santa Madre, ci insegna appunto che la grazia di Cristo è sì di Cristo e non nostra. Quindi non per le opere di legge, ma per la grazia sua, per la grazia della sua redenzione, della sua croce, risurrezione, ascensione e missione dello Spirito Santo, per quella grazia noi siamo santi. E però chi è salvo per quella grazia siamo noi, cioè quella grazia tocca il nostro cuore, trasforma la nostra anima. E dunque dall'altro, e però non nell'altro, ed è viene da Cristo e però tocca l'anima nostra. Il Cristo veramente vive in noi se noi gli apparteniamo. Bene. Ora Sant'Agostino interpreta misticamente anche il fatto dei 38 anni di quel poveretto che giaceva senza poter essere salvato, senza poter essere guarito. Pensate, anzitutto per quanto concerne la lettera del Vangelo, cioè il significato più ovvio e storico, quei 38 anni è un lungo, lungo periodo, quasi una generazione. Voi sapete che gli antichi consideravano i 40 anni come una generazione umana, 40 anni di vita umana. 40 anni del vagare nel deserto degli israeliti, no? Vedi, i 40 anni hanno sempre un significato molto profondo. Ecco, quindi praticamente per tutta una generazione, quel due che manca ai 40, no? E poi molto significativo, il Sant'Agostino darà una interpretazione mistica in questo senso. Però quasi 40 anni quel poveretto giaceva lì aspettando la guarigione, aspettando la salvezza. E che care sorelle, quanta pazienza, quanta attesa fiduciosa, no? Senza avere nessun bene. E questo è un grande invito anche a noi a non scoraggiarci mai. E che quel poveretto per 40 anni quasi aspettava la venuta di un Salvatore. È stato esaudito da Dio. Perché è stato esaudito? Per la sua pazienza. Ed è ancora quanta importanza alla pazienza, la calma, la fiduciosa attesa, no? Ecco, il Signore ama tanto queste disposizioni dell'animo, no? Questo attendere con calma, fidarci di Lui, non costruire su noi stessi, ma essere tutti dediti solo a Lui, pensare solo a te. Allora, Sant'Agostino appunto dà poi questa interpretazione particolare, cioè dice da 40 anni quasi, però 40 meno 2, cioè 38 anni, giaceva. Che cosa vuol dire 40? Dice Sant'Agostino nel numero 40, che la scrittura, come voi sapete, considera come il numero perfetto della vita umana, della generazione umana, 40 anni del vagare nel deserto degli israeliti, ne vero 40 giorni del digiuno del Signore nel deserto, 40 giorni e 40 notti che le acque del diluvio si abbattevano sulla terra. Insomma, ci sono tanti davvero significati del 40 che voi trovate nella Sacra Scrittura, no? Numero perfetto. Ora Sant'Agostino si chiede perché perfetto? Perché nel 40 c'è il numero 4 e 10, Il numero 4 è evidentemente il numero per eccellenza del Vangelo, 4 sono i Vangeli, e 4 i punti cardinali e 4 i Vangeli, no? Ora, la perfezione della legge del Vangelo c'era però in sé, nasconde in sé, suppone in sé la perfezione, cioè ciò che era imperituro, perenne, non suscettibile di cambiamento nella legge antica, cioè il Decalogo. E nell'antica legge tutti i precetti cerimoniali e giudiziari sono venuti meno. Quello che non è venuto meno è la legge del Decalogo, la legge naturale. Ecco quelle 10 parole, come dicono gli ebrei, i 10 comandamenti. Tutto il resto è stato in qualche modo cambiato, trasformato, se non addirittura eliminato dalla legge nuova. Invece il Decalogo, quel cuore, diciamo, della Torah, è rimasto e rimarrà per tutta l'eternità. Nessuno potrà toglierci nemmeno un'ora. nemmeno il padre Henry, mi verrebbe a dire, capite, sorelle, di questi moralisti contemporanei che pensano di vero che la legge di Dio sia suscettibile di cambiamenti e che si possa sottomettere appunto a dei consensi plebiscitari. Facciamo una bella, come si può dire, un bel referendum a chi piace il primo comandamento, vediamo quanti voti riscuote il primo comandamento, capite, sorelle, siamo nel ridicolo, siamo nel profano, siamo nel blasfemo. Allora, gli antichi invece giustamente sapevano che i 10 comandamenti sono incrollabili, erano validi nella stessa creazione, promulgati esplicitamente sul monte Sinai e rimarranno per tutta l'eternità, finché la Chiesa sarà radunata nella patria celeste. Allora, 10 comandamenti moltiplicati per la perfezione quadruplice del Vangelo e portati a perfezione dalla Lex Nuova, no? Legge nuova che contiene in sé ciò che di imperituro, di perenne, di solido e di stabile c'era nella legge antica. Ecco il numero 40 nella sua interpretazione spirituale, no? Ora dice Sant'Agostino in modo molto significativo, due anni gli mancavano per raggiungere il 40, 2,38 ne ero, quindi due anni. Ma che cosa significa quel due? Dice Sant'Agostino, quanto gli mancava aggiungere alla perfezione della legge nuova, cioè i due precetti della carità. E quindi da questa interpretazione del vescovo di Ippona, è vero, dicendo praticamente la, fa decadere, no? L'uomo della antica legge, per quanto aperto alla predicazione del Vangelo, no? Non pensiamo agli ebrei troppo induriti, no? Che rifiutavano Gesù, pensiamo a quelli che si aprivano alla predicazione del Vangelo, no? Quelli che aspiravano alla completezza di quel numero 40. Che cosa mancava? Una cosa sola, ma quella essenziale, quel un necessarium, che si esplica in quei due precetti: amerai il Signore tuo Dio con tutte le tue forze, con tutta la tua anima, e poi amerai il prossimo tuo come te stesso. Bene, allora vedete in che cosa consiste la perfezione legge. Infatti Gesù lo dice con chiarezza che da lì dipende tutta la legge e i profeti, tutta la legge dell'antica alleanza è protesa verso quei due precetti, trova la sua pienezza in quei due precetti. Quindi ci salva, sì, bene, infatti a questo dobbiamo dire che ci salva sì la fede, ci salva la fede certamente, ma non la fede morta, non la fede che si dice informe, bensì la fede che dice si formata in termini teologici, cioè la fede che San Paolo chiama la fede operosa, anzi operante per mezzo della carità. Ed è fede e carità. Non si ottiene la giustizia per sola fede, come pensava appunto Lutero. Si ottiene giustizia, cioè la santità, giustificazione, tramite una fede che si riveste di amore, del duplice precetto della carità. Ecco, se Lutero, che pure era agostiniano, avesse meditato meglio Sant'Agostino, il fondatore del suo ordine, bene, forse non avrebbe, non si sarebbe sbattuto tanto, no? Avrebbe capito che la fede in forma rimane imperfetta e necessita ancora della carità per giungere alla santificazione. Ecco, versetto 6, Gesù, vedendolo disteso e sapendo che da molto tempo stava così, gli disse: vuoi guarire? La domanda enigmatica, quella del voi guarire. Avete, anzitutto vorrei attirare la vostra attenzione su questo fatto dello sguardo di Gesù. E Gesù, vedendolo disteso e sapendo che da molto tempo stava così, gli fece la domanda: voi guarire? Questo sguardo è lo sguardo della divina misericordia. Ed è come appunto il salmista stesso, Davide, no? Nel Salmo 86, dice al Signore: volgiti a me, volgi a me il tuo sguardo, e aggiunge: e abbi misericordia. L'uomo ha bisogno proprio di questo, cioè che Dio lo guardi, faccia attenzione a lui, ma non solo, che guardandolo disteso nella sua povertà, nella sua miseria, nella sua pochezza, che Dio abbia misericordia di lui. Ora, questo sguardo di Gesù, sorelle care, è molto importante che noi lo sentiamo proprio su noi tutti. È tanto, tanto importante questo. Lo sappiamo non sempre lo avvertiamo in modo, come dire, sensibile, in modo visibile, in modo palpabile. È meglio se lo avvertiamo così, capite, se ci sentiamo amati da Dio, perché questo è lo stato normale dell'anima, sentirsi amata da Dio. Non sempre però, voi lo sapete bene, se ne può avere la sensazione, perché si tratta di un qualche cosa di spirituale, l'amore di Dio, capite? Come Dio stesso è un qualcosa di invisibile, anche se produce dei veri prodigi sull'anima che è sotto. E però quei prodigi sono ancora invisibili, no? Sono ancora spirituali, diciamo così, effetti soprannaturali e quindi spirituali su un'anima altrettanto spirituale. Quindi la nostra povera sensibilità umana rimane del tutto avulsa da quel segreto che c'è tra Dio e l'anima nostra. I nostri sensi non riescono a percepire quel mistero che avviene quando il Dio ama la nostra anima, no? Allora talvolta noi non ci sentiamo amati, però anche se non ci sentissimo amati, dovremmo sapere di essere. Ecco sorellare, questo è essenziale, sapere di essere amati. E chi ce lo dice che siamo amati? È molto facile, la nostra fede ce lo dice, che il Dio ci ha tanto amati da darci quella suprema prova del suo amore, e cioè da darci se stesso, care sorelle, da darci il suo figlio unigenito e da darci il dono dello Spirito Santo. E allora vedete, quando talvolta ci sono quei momenti felici, no? Quando sentiamo proprio, avvertiamo l'amore di Dio, l'anima gusta con tutte le sue fibre, no? L'anima gusta la presenza del suo Signore in sé. Altre volte rimane inavvertita la presenza di Gesù, perché è quello che si chiama la aridità. E notate come quel poverino giaceva lì per 38 anni, ci sono stati dei santi che dell'aridità ne avevano per dei decenni, care sorelle, dei decenni. A noi capita una settimana e siamo già sconvolti, come vedete. E perciò bisogna essere appunto pronti a tutto, a pazientare, però sempre con la fiducia, cioè con lo sguardo di fede, non con lo sguardo dei nostri occhi, perché quelli non possono contemplare l'amore di Dio, no? Ma con lo sguardo di fede rivolto a Cristo che ci guarda e che ci guarda con misericordia. San Tommaso, commentando questo luogo, dice infatti: Gesù lo guardò e vide la sua miseria e immancabilmente fu mosso a compassione, a misericordia. Perché? Perché egli è venuto come medico delle anime e dei corpi, come medico. Gesù il guaritore dell'uomo, no? Il medico. Ora, dice Siracide 10:11 nella versione vulgata, una cosa bellissima, dice: languor prolixior grava medicum, una malattia prolungata affligge il medico. Ed è un medico buono, e che non è solo appunto uno specialista, diciamo così, che tratta solo gli organi, è vero, ma che è veramente un medico umano che tratta gli uomini, le persone umane, no? Gli ammalati come uomini. Ebbene, un medico così si sente gravato, si sente afflitto, e lui stesso partecipa alla tristezza del paziente. E se la malattia non se ne va, lui è il primo a soffrire, no? Vede? Così praticamente dobbiamo pensare che tutte le nostre malattie, e più che mai le malattie spirituali, il nostro stesso peccato, ed è il primo ad esserne afflitto, è il Signore. Prima ancora che noi facessimo penitenza e piangessimo, eccetera, pensiamo al pianto di Gesù. Pensiamo a quelle gocce di sangue che egli ha versato per noi nell'orto di Getsemane. E care sorelle, pensiamo allo strazio della croce, pensiamo tuttora ai sentimenti del cuore di Gesù che batte lì alla destra del Padre per tutta l'eternità. Sono sentimenti di amore e anche in modo misteriosissimo di dolore, oso dire quasi così, anche se non è preciso, capite? È un qualcosa che noi non riusciremo mai a esprimere in modo adeguato. È chiaro che il Signore non soffre più, no? Perché ormai è nella gloria del Padre, e però nel contempo nel suo cuore rimane sempre, sempre la prontezza a sacrificarsi per l'uomo, per redimere il suo peccato. E quindi il primo a provare la miseria orbis, la misericordia per la nostra miseria, per la nostra prostrazione, per il nostro peccato, è sempre il Signore. Vedi come dobbiamo allora sentirci guardati da Gesù con misericordia. Dobbiamo sentire proprio su di noi l'amore misericordioso di Gesù. Ora a questo punto, perché mai Gesù gli chiede voi guarire? Infatti una domanda assolutamente, se la si prende alla lettera, capite, una domanda proprio, diciamo, superflua. No, ecco quello che in logica si dice tautologia, non c'è di dire due volte la stessa cosa, no? Infatti il malato poverino che sta lì aspettando uno che lo portasse nel vero alla guarigione, quel poverino non c'è dubbio che desidera di essere guarito. D'altra parte bisognerebbe essere proprio perversi per non desiderare la guarigione quando si è malati, no? Ed ogni essere per natura, ogni essere, ed è proprio questa l'espressione di salute di ogni essere, no? Ogni essere tende alla sua perfezione, tende a vivere e tende a stare bene, no? Quindi la domanda non è che Gesù, capite, ignori il desiderio di quel poveretto di essere guarito. Non solo perché Gesù sa tutto, no? Come dice anche il Vangelo, che Gesù non aveva bisogno di chiedere informazioni a nessuno perché sapeva bene tutto quello che c'è nel cuore dell'uomo. Non solo per quello, ma anche noi altri sapremo benissimo, capite, seppure non abbiamo nemmeno il carisma di leggere i segreti del cuore, sapremo benissimo che quel poveretto voleva essere guarito. Allora perché la domanda? Vuoi essere guarito? E questa domanda era in qualche modo, aveva questo scopo di suscitare in lui, tramite l'espressione esterna, di suscitare in lui un maggiore desiderio, una più grande speranza. Ecco la disposizione che opera la guarigione, la speranza. Gesù richiede l'espressione della speranza. È interessante come la fede deve essere professata, e più la professiamo, una cosa molto bella, è la fede, è giusto che la teniamo nel cuore, no? Però sapete quanto è importante la professione? Non basta dire io credo, cioè non basta dirlo dentro di noi, bisogna dirlo davanti a tutti. La Chiesa proclama davanti al mondo: io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore di tutte le cose. Capite, sorelle, vedete? Quindi la fede deve essere professata. Similmente Gesù vuole che l'ammalato, il paralitico, esprima la sua speranza in lui, così che concepisca tramite l'espressione verbale anche nel suo cuore una speranza ancora più grande. Vedete, già da 38 anni era disteso implorando la misericordia di Dio. Ora egli ha incontrato il misericordioso per eccellenza, il Salvatore. E il Salvatore non gli chiede altro che questo: di avere ancora pazienza, di avere ancora speranza, di non venire meno nella sua fiducia. E costruire la, c'è proprio una virtù vicina a quella della fortezza, e nel classico delle virtù, attorno alla virtù della fortezza, sapete che la fortezza è una delle virtù cardinali, eh? Attorno alla virtù della fortezza c'è proprio la virtù della perseveranza e della longanimità. Perseveranza e longanimità. Infatti, quando uno si sente privo di un bene che vivamente desidera, quel procrastinare il bene, in questo caso procrastinare la guarigione, costituisce un male rattristante ulteriore. Vedete, un ulteriore gravame, quello di non essere subito liberato. Ecco, sorella, allora ci voleva una particolare fortezza e speranza di quel poveretto, perché per un tempo così lungo non desistesse mai di sperare. Vedete, era sempre ogni giorno sotto quel portico vicino a quell'acqua, come per dire: Signore, che mandi il tuo angelo a muovere quelle acque, un giorno mi salverai. E il Signore non gli manda solo un angelo ministro suo, ma gli manda quell'angelo consustanziale con il Padre, che è il Verbo incarnato. Bene, allora questa domanda appunto è intesa da Gesù per suscitare questa buona disposizione, per riassumere quasi tutto il grande merito che quel poveretto si è acquistato davanti a Dio per aver sperato per tanti anni, per la sua appunto longanimità, per non essere venuto meno nella sua speranza nonostante il Dio ha procrastinato la sua liberazione. Uno a un certo punto potrebbe dire: beh, 38 anni, venire sempre qui a quella piscina ogni giorno, chi me lo fa fare, come si suol dire oggi, vedete? Chi me lo fa fare? L'impazienza, vedete? Ecco. Allora un bel giorno il paralitico poteva anche dire: io anziché venire alla piscina posso benissimo starmene a casa mia, no? E invece ogni giorno si faceva portare lì, veniva lì proprio per tenere la sala. Bene, allora dice il Salmo 31, vedete, siate forti, riprendete coraggio, o voi tutti che sperate nel Signore. Notate, la speranza e la fortezza sono virtù, per così dire, gemelle, no? Anche se la speranza è virtù teologale e la fortezza è virtù morale, no? Tuttavia entrambe si appoggiano l'una sull'altra. La speranza ispira la fortezza, corroborati dalla speranza. Ed chi spera si appoggia a Dio come suo amico, un amico fedele, un amico misericordioso, un amico benigno, un amico che certamente non mi abbandonerà nella disgrazia, nel momento proprio del dolore, nel momento appunto in cui ho bisogno del suo aiuto. E ci appoggiamo allora sull'amicizia del Signore per noi, sulla sua misericordia. No? E se abbiamo questo atteggiamento di appoggiarci in Dio, di gettare in Lui le nostre preoccupazioni e le nostre cure, allora effettivamente diventiamo forti. Un animo forte, robusto, e un animo speranzoso. Sul piano appunto cristiano non c'è dubbio di questo. La speranza produce fortezza. Rispose allora la malato: Signore, io non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, qualche altro scende prima di me. Ecco, due sono dunque le cause della sua malattia e della sua incapacità di guarire. Anzitutto la sua povertà e poi la sua debolezza. Essendo debole, non poteva lui stesso arrivare alla piscina. Essendo povero e privo di amici, per così dire, capaci di aiutarlo efficacemente, ebbene, non ce la fa raggiungere l'acqua per primo. No? Ci prova, ma non riesce mai a raggiungerla nel tempo giusto, nel momento opportuno. Ecco, allora vedete, in questo senso, di nuovo, ritorna questo tema della debolezza non solo di noi in particolare, ma di tutto il genere umano. Debolezza nel senso che siamo deboli noi in noi stessi, deboli come creature, deboli come lontani da Dio, quindi incapaci di dare salvezza a noi stessi, ma non solo, deboli anche nel senso che non troviamo amico umano che possa efficacemente aiutarci, come per Poveretto non aveva nessuno che lo aiutasse. Così anche noi, tra tutti gli uomini non abbiamo nessuno che possa darci aiuto. E guai a noi se ci fidiamo di qualcosa di umano. Ritorna proprio, questo Vangelo fa eco a Geremia: maledetto l'uomo che confida in Dio. E dobbiamo sperimentare proprio la povertà nostra, di noi, ma anche di tutti i nostri appoggi umani. Non c'è nulla di male, intendiamoci, capite, nel cercare l'aiuto dei fratelli, nell'appoggiarci sugli altri, per carità, però non bisogna mai riporre l'ultima speranza in noi. L'ultima nostra speranza sempre in Dio, spes in Deo. Quanto spesso succede invece che noi, anziché rifugiarci in Dio e poi costruire anche, per così dire, dei buoni e sani e graditi a Dio, aiuti umani, però parlando sempre al Signore, noi al contrario sovvertiamo questa situazione. Non cerchiamo di aiutarci da noi, cerchiamo di cercare appoggio negli altri, e invece non cerchiamo la salvezza là dove solo la salvezza possiamo trovarci. Ecco, a questo punto Gesù opera il miracolo. Dice a quel poveretto, dopo aver suscitato la sua speranza, gli dice: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Ed in questo comando, cioè anzitutto alzati, primo comando, poi prendi il tuo lettuccio, secondo comando, e cammina, terzo comando. Dice San Tommaso che in questi tre ordini che Gesù impartisce, il primo lo dà alla natura e gli altri due alla volontà. E il primo lo dà alla natura, alzati, e gli altri due, prendi il tuo lettuccio e cammina, lo dà alla volontà. E tutti quei comandi hanno un significato, anzitutto alzati. E questo Gesù non poteva comandarlo alla volontà. Perché se quel poveretto non era guarito, non poteva alzarsi da sé, era paralitico, poverino, vedete? Allora, il Signore, prima di comandare alla volontà, doveva comandare alla natura: alzati! Ed è solo dopo che lo ha guarito, comandando appunto alla natura, che si sottomette perfettamente alla volontà di lui che è il creatore della natura, solo dopo aver restituito alla salute la sua natura, e gli comanda anche alla sua volontà: prendi il tuo lettuccio e cammina. Ecco, sorelle, vedete, è un duplice male quello che ci affligge in questa vita. E spesso è difficile in qualche modo capire da che parte stia quello o quell'altro male. C'è il male della natura, il male fisico, il gravame del nostro corpo ammalato di tanti acciacchi, no? Che non solo il corpo ma anche l'anima, no? Che risente il peso del nostro soma, del nostro corpo ammalato com'è. Ed è una cosa curiosa, certo, l'uomo è creato da Dio per la salute, no? Però tutti sappiamo che la nostra esistenza, bisogna accettarlo proprio con spirito di penitenza e di speranza, la nostra esistenza è segnata dalla morte. Vedete, noi viviamo in questo, gli esistenzialisti, che pure io non seguo molto, comunque questo, gli esistenzialisti non sbagliano quando dicono che la nostra esistenza è una esistenza per la morte, non quella esistenza che ci dà la grazia di Cristo, quella è per la vita eterna, ma l'esistenza terrena dello stato attuale dell'uomo è segnata dalla morte. Ora, i prodromi della morte, i precursori della morte sono gli acciacchi e le malattie, e il Signore ci libera da tutto. Vedete, nella risurrezione il Signore non solo ridà la santità all'anima, ma nella risurrezione il Signore toglie anche le malattie, anche le imperfezioni fisiche al corpo. E quindi il Signore farà anche questo, comanderà non solo alla nostra volontà, comanderà anche alla nostra natura: alzati, raddrizzati, restaurati dello splendore della creazione. Vedete, caro, di nuovo, Gesù si fa vindice dei nostri mali, è Gesù che freme di ira dinanzi a quella terribile punizione dell'uomo che è la malattia e la morte, no? È Gesù che ci vendica e della malattia e della morte, comandando alla natura: alzati. Che bella speranza, eh? Non sempre Gesù fa i miracoli, ovviamente i miracoli sono cosa eccezionale, però sappiamo tutti che saremo perfettamente guariti nella risurrezione dei corpi, no? Vedete, quindi tutte quelle malattie che adesso ci aggravano, tutte quelle imperfezioni, quegli acciacchi, tutta quella terra, no? Come dice la scrittura, la terra che ci appesantisce in noi, no? Tutto questo sarà tolto e liberato, eh? E poi Gesù dice a lui, dopo aver comandato la natura, è vero, di essere ripristinata della sua salute, dice: prendi il tuo lettuccio e cammina. E qui Sant'Agostino dà una bella interpretazione, cioè anzitutto duplice interpretazione del prendi il tuo lettuccio, e cioè soprattutto interpretazione di soddisfazione, di penitenza per il proprio peccato. E i santi padri hanno visto in quel lettuccio, in quel giaciglio, proprio il peccato nel quale il peccatore giace, no? E dal quale non riesce a liberarsi. Invece prendere il lettuccio sulle spalle significa vincere il peccato, e non solo incaricarsene, farsi, per così dire, in carico del proprio peccato. E la penitenza consiste in questo: penam tenet, ho fatto del male, me ne sento responsabile e cercherò di espiare. Ed è questo il significato del prendere il lettuccio, uno dei sensi, eh? È quello che nella confessione noi facciamo quando poi con devozione ci mettiamo sulla strada buona, eseguendo quella piccola opera di soddisfazione che il confessore ci impone, ma che non dovrebbe essere l'unica penitenza, capite? È solo il primo atto penitenziale di una lunga serie di altri atti penitenziari e espiatori. Tuttavia c'è un altro significato, dice appunto Sant'Agostino, che colui che prima non reggeva nemmeno se stesso, ora porta il suo lettuccio persino, no? E vede quindi questo duplice comando, cioè nel comando prendi il tuo lettuccio e l'altro cammina, Sant'Agostino divide appunto ancora i due precetti della carità, cioè carità verso il prossimo e carità verso Dio. Facile intuire la carità verso Dio, no? Alzati e cammina verso quella meta che è il Signore. La carità è proprio una via, dice San Paolo, questo è importante da notare, dice San Paolo: vi mostrerò, dopo aver parlato dei carismi, dice nel 13° capitolo di quella famosa prima lettera ai Corinzi, no? Dice: adesso però vi mostrerò un'altra via molto più perfetta. Ed è la via regale e la carità. Poi parla appunto, canta, anzi, è caso di dire, no? San Paolo canta quel suo inno alla carità nel 13° capitolo, no? Però dice che la carità è una via, e nella via, fino a prova contraria, si cammina, no? Quindi anche nella carità bisogna progredire, camminare sempre, come dice Sant'Agostino, nella vita spirituale, che poi è tutta carità verso Dio, no? Nella vita spirituale fermarsi significa già andare in piedi. Ecco perché la carità è il cammino verso Dio, no? Come però possiamo interpretare il fatto di portare il lettuccio come carità verso il prossimo? Ecco, Sant'Agostino adopera un testo scritturistico, dice appunto così: ecco, colui che porta il suo lettuccio, prende il suo lettuccio, ebbene abbandona la condizione di uno che è speso ai suoi fratelli per essere piuttosto il sostegno e l'aiuto dei suoi fratelli. Questa è la duplice condizione. Notate che sempre abbiamo entrambe le condizioni, cioè da un lato siamo di peso ai fratelli, dall'altro lato dovremmo anche essere di aiuto ai fratelli, e quindi non c'è nessuno che abbia solo una di queste due realtà, che sia o solo di peso o solo di aiuto, no? Però è molto molto lodevole, questo ci insegna molte cose riguardo alla vita comune, che è fraternità, che è vita appunto davvero di amore verso il prossimo. Cioè, ci insegna che dobbiamo cercare, come quel poverino che, sanato da Gesù, ha preso il lettuccio e camminava, quel lettuccio che prima lo sosteneva, adesso è lui che lo regge e lo sostiene, vedete? È così che dobbiamo passare dalla condizione di coloro che si fanno, per così dire, sopportare dagli altri, no? Ecco, passare alla condizione di coloro che per volentieri, con generosità, con disponibilità, aiutano gli altri. Ecco, dice la lettera ai Romani, capitolo 15, noi che siamo in forti, abbiamo il dovere di sopportare l'infermità dei deboli. Pazienza, so bene che in tante cose nemmeno i fratelli mi devono purtroppo sopportare, capite? E questa è l'umiltà, capire questo, no? Nel contempo però bisogna capire anche che da questa condizione bisogna cercare di uscire più che si può, no? Quindi non farsi sopportare dalla comunità, no? Cercare di prendere il lettuccio e camminare, capite? Cioè di dare un contributo della forza del Signore che ci sostiene, la forza della sua carità, del suo amore, dare noi un aiuto ai fratelli. Ed ecco che dice appunto la lettera ai Galati: portate i pesi gli uni degli altri, così adempirete la legge di Cristo. Quindi proprio questo lettuccio che porta il paralitico guarito, no, ci insegna quello che la carità deve essere nella nostra vita e di comunità. La carità deve essere anzitutto disponibilità, generosità. Sì, certo, anche l'umile avvertenza, che tante sono quelle cose delle quali noi giacciamo nel nostro lettuccio, capite? Ecco, cioè, tante cose fanno sì che noi dobbiamo essere solo sopportati nemmeno dagli altri, e talvolta abbiamo anche qualche cosa da sopportare noi stessi, no? E questo è normale, capite? È cosa del tutto giusta, cioè essere generosi anche in questo. Nel contempo però bisogna, proprio per essere veramente caritatevoli verso il prossimo, bisogna cercare di far sì che non siamo solo sopportati, cioè di peso agli altri, ma cercare di far sì di essere di aiuto agli altri, di sorreggere gli altri, di portare, per così dire, sulle spalle degli altri e in fondo tutta la comunità, incaricandoci proprio non solo del bene dei singoli, ma anche del bene comune, che è superiore al bene di ciascuno di noi. Ecco. Diamo grazie, o Signore Dio onnipotente, per tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del